anche dalla presenza, dalla chiara intenzione aggressiva verso le forze dell'ordine. Questo viene detto nella sentenza che prima ho citato e viene detto anche nella successiva sentenza 21845, sempre del 2004, della prima sezione, dove testualmente si dice: resta soprattutto la constatazione che venne messo gravemente in pericolo il pacifico svolgimento dei compiti di ordine affidati alle forze di polizia. Non può essere revocato in dubbio che l'attacco ad opera di un numero indifferenziato e rilevante di facinorosi, armati di armi improprie e di oggetti in ogni caso idonei ad offendere, proprio oggetti divelti dallo stadio, contro un servizio statale legittimamente operante, al punto di provocare lesioni a ben 30 agenti, integri, senza necessità di ulteriori commenti, una grave lesione dell'ordine pubblico. Ecco allora che il contenuto del comportamento che viene posto in essere da soggetti, che in realtà si affianca in un profilo, in una situazione di contestualità spazio-temporale a quello di danneggiamento o di impossessamento di determinati beni, va evidentemente ben al di là di quella che all'inizio di questa esposizione il pubblico ministero aveva in qualche modo indicato come la necessità di dare un minimo di connotazione soggettiva a quello che è il comportamento tenuto dalla gente, a quel dolo specifico non richiesto, a quel ricomprendere comunque nel fuoco della volontà della persona e nella sua rappresentazione quello che è la lesione dell'interesse protetta dalla norma incriminatrice. È chiaro che evidentemente sotto questo profilo, laddove le condotte dei fatti di devastazione e saccheggio siano accompagnate dai comportamenti aggressione nei confronti di chi l'ordine pubblico dovrebbe tutelare o difendere o ristabilire, evidentemente rappresenta la dimostrazione della piena consapevolezza e rappresentazione in capo agli stessi che quelle singole condotte di aggressione al bene materiale si collocano in una situazione evidentemente ben più ampia. E forse qui è proprio il dato più significativo, al di là in realtà forse della lesione dell'interesse all'ordine pubblico, già lo stesso contrapporsi a quei soggetti che dovrebbero difendere l'ordine pubblico in quel determinato tipo di situazione rappresenta evidentemente la concretizzazione del pericolo per l'ordine pubblico, perché evidentemente se si viene contrastato o reso inoperante l'intervento da parte di quelli che l'ordine pubblico devono in qualche modo garantire, quindi con riferimento all'equilibrio nella tutela dei diritti di tutti i soggetti che vivono all'interno di un determinato territorio, è chiaro come il pericolo già di per sé, per il solo fatto di questi tipi di comportamenti che vengono posti in essere contentualmente, finisca per realizzarsi. E ripeto qui, senza entrare in poi in quella che può essere e deve essere fatta con riferimento alle situazioni che riguardano il concorso nel reato, la lettura di questi comportamenti come comportamenti in qualche modo utili o a rafforzare il comportamento, la commissione di tipici fatti di devastazione e saccheggio da parte di taluni soggetti, ovvero il fornire a questi soggetti attraverso un'attività di contrapposizione quello che è un contributo causale pienamente efficace rispetto alla possibilità di andare a commettere i fatti tipici di devastazione e saccheggio. Se queste sono le valutazioni, i principi che devono essere ricostruiti per l'inquadramento della fattispecie di devastazione e saccheggio, evidentemente ne derivano poi anche alcune conseguenze che anch'esse hanno in qualche modo da questo punto di vista alcuni aspetti di interferenza tra la parte riguardante la ricostruzione della fattispecie di cui l'articolo 419 e le problematiche che riguardano il concorso di persone nel reato. Devo dire o anticipare comunque già in questa sede che se questa è la costruzione che deve essere fatta e se la devastazione implica un'attività turbolenta, complessa, che può essere posta in essere anche da più persone in un ambito spazio-temporale non necessariamente ristretto, bisogna comunque dire che la partecipazione a questo reato, sia sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico, non richieda un previo accordo tra tutti i concorrenti. essendo assolutamente sufficiente la prova della consapevolezza di partecipare ad un'attività delittuosa comune. Ripeto, non dico questo per evidenziare in questo caso, in questa situazione, quelli che sono degli aspetti comunque rilevanti con riferimento alla situazione del concorso di persone nel reato, ma perché rappresentano sotto questo profilo nient'altro che la connotazione del comportamento che viene materialmente tenuto dal singolo, che in questo contesto, quindi pur in assenza di un preventivo accordo, ma con una piena consapevolezza e rappresentazione dell'agire comune, finisce per rispondere non del reato di cui l'articolo 635-624, ma al reato di cui l'articolo 419. È proprio quell'elemento che in qualche modo che qualifica la percezione del soggetto e del suo comportamento, di quella della consapevolezza di porre in essere un comportamento che, seppur limitato sotto un profilo oggettivo a quello che è richiesto per la realizzazione della fattispecie meno grave, gli fa evidentemente rappresentare direttamente l'inserimento del suo comportamento nel comportamento di altre persone o di gruppi insieme ai quali lo stesso si muove, e quindi con ogni evidenza, al di là del previo accordo che può anche intervenire contestualmente allo svolgimento dell'azione, di partecipare ad un'attività comune e quindi in qualche modo di andare a contribuire sotto un profilo causale a quella che è la realizzazione di un più ampio e più grave risultato rispetto a quello che è stato, che era collegato al suo, alla sua azione, all'azione direttamente attribuibile allo stesso. E quindi si deve ritenere che se da una parte non è necessario che la partecipazione all'evento devastazione sia stata concordata da parte di tutte le persone che vi partecipano, si deve allora ritenere che anche una semplice azione di danneggiamento posta in essere da taluno in presenza di altre condotte di danneggiamento costituisce in qualche modo devastazione quando la gente sia consapevole, abbia la rappresentazione di aderire con la sua azione ad altre azioni simili, analoghe, che aggrediscono gli stessi beni e che quindi abbia la rappresentazione che tale sommatoria di azioni sia idonea a cagionare il pericolo, la lesione dell'interesse protetto dalla norma e che non è altro che l'ordine pubblico. Se allora è vero, e poi dovrà essere poi riportato la problematica del concorso di persone nel reato, che non è necessario per la configurabilità del reato di cui l'articolo 419 che una persona abbia lei stessa partecipato ad una pluralità di fatti di danneggiamento o ad una pluralità di fatti di furto, deve altrettanto allora chiaramente poi essere detto che al di là di quelle che, ripeto, sono le regole per operare per individuare le responsabilità in materia di concorso di persone nel reato, che non sarebbe corretto da questo punto di vista ritenere che ogni singolo soggetto debba rispondere di qualsiasi attività di danneggiamento e di furto che venga posta in essere da parte di altri soggetti in un'unica situazione di lesione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Nel senso che alla fine ciascuno, perché ripeto, anche la commissione di un singolo fatto in quelle determinate condizioni, ove sia un fatto tipico previsto dalla norma, rappresenta o può rappresentare il reato di devastazione e saccheggio, finisce per rispondere dei fatti che in realtà lui stesso ha commesso con riferimento a quel determinato tipo di situazione. Facciamo un esempio, voglio dire, quando si leggeranno, l'avrà letto sicuramente il Tribunale, le imputazioni che sono state levate nei confronti di Cugnaschi Marina e Vecchi Vincenzo. Dico questi perché svolgono un certo tipo di percorso che è sostanzialmente quello di seguire, lo si vedrà dall'inizio alla fine, quello che è tutto il percorso del blocco nero. Ebbene, il pubblico ministero non ha imputato a Cugnaschi Marina e Vecchi Vincenzo tutti i danneggiamenti che si sono verificati nel contesto dello spostamento del gruppo ai quali gli stessi facevano parte, perché sotto questo profilo diventa non indispensabile chiamare gli stessi a rispondere di tutto questo, perché non è necessario, perché non è richiesto dalla norma incriminatrice che siano stati loro a porre materialmente in essere o a concorrere moralmente nel porre in essere ciascuno di tutti i comportamenti delittuosi attribuibili al gruppo. È sufficiente evidentemente ed è necessario ed è necessario che in qualche modo venga ricostruito dal punto di vista naturalistico il contenitore all'interno del quale questi comportamenti vengono posti in essere, per andare a verificare sia la sussistenza complessivamente dell'esistenza del comportamento oggettivamente integrante i fatti di devastazione e saccheggio, e andare ad individuare quello che è il contenuto, quella che è la lesione o la messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. E quindi evidentemente ciascuno degli imputati risponde di fatti di devastazione e di saccheggio, collocati certamente nell'ambito del contesto di quello che si è verificato, certamente forse in una naturalistica, tra virgolette, nozione unitaria anche di ordine pubblico, in qualche modo messo in crisi o messo in pericolo, ma senza, per vero, che ciò sia necessariamente indispensabile alla realizzazione del reato di devastazione e saccheggio. Cioè a dire, io posso anche aver dimostrato in fatto, attraverso i materiali che sono stati in qualche modo portati all'attenzione di questo tribunale, che a Genova, tra la mattina del 20 luglio e la sera del 21, si sia realizzata sostanzialmente, senza interruzione di continuità, una situazione di crisi dell'ordine pubblico e quindi di pericolo per l'ordine pubblico, cagionato, aumentato, eccetera, da qualsiasi tipo di atto tipico di devastazione e saccheggio che è previsto dalla norma incriminatrice. E io questo lo posso fare perché in questo modo credo che si renda in una maniera fedele e rispondente a verità lo svolgimento e la ricostruzione naturalistica dei fatti che si sono verificati a Genova nelle giornate del 20 e del 21. Ma avrei comunque questo tipo di situazione anche qualora dovessi dire che, per esempio, vi è stata una soluzione di continuità nella notte tra il 20 e il 21 rispetto alla situazione di ordine pubblico, perché in determinate circostanze di luogo e di tempo le forze dell'ordine potevano aver ripreso il controllo di determinate situazioni. Ma ce lo avrei comunque, voglio dire, a prescindere da quello che poteva essere una continuità nella lesione o nel pericolo per l'ordine pubblico, per esempio anche nelle condotte semplicemente del giorno 20. È chiaro che è importante, lo ribadisco ancora una volta, non operare sotto il profilo naturalistico e della lettura dei fatti una scorretta soluzione di continuità rispetto al pericolo per l'ordine pubblico, perché così non è, perché se facessi questo allora ricadrei nello stesso errore che è stato fatto a giudizio del pubblico ministero dalla consulente tecnica della difesa, dottoressa Dalla Porta. Perché andrei a dire, allora sì, ma io non devo valutare la situazione nel suo complesso, in quel momento, per quel corteo, in quel luogo, in quello specifico posto, la situazione dell'ordine pubblico non era pregiudicata perché in quei 10 metri quadrati quelle persone stavano scendendo tranquillamente, e quindi siccome tu vuoi costruire un'ipotesi di devastazione e saccheggio che in qualche modo possa prescindere anche da una realizzazione di lesione dell'ordine pubblico ininterrotta su 2 giorni, allora dice, tu questi atti non li puoi considerare in questo modo. Allora, non è questa la lettura del pubblico ministero. La necessità di ricostruire da un punto di vista fattuale le modalità, l'estensione e la durata della lesione dell'ordine pubblico, della messa in pericolo dell'ordine pubblico, diventa assolutamente fondamentale per comprendere quelle che sono le dinamiche degli spostamenti e degli scontri che sono avvenuti in quelle 2 giornate, e per evitare poi quello che sarebbe un risultato assolutamente inaccettabile a giudizio del pubblico ministero, che sarebbe in primis una polverizzazione delle condotte tenute dai singoli soggetti, come se ognuno si muovesse in quelle circostanze di luogo e di tempo con il paraocchi senza vedere ciò che gli stava a fianco, e successivamente un'inaccettabile polverizzazione delle responsabilità, perché andrebbe evidentemente in una situazione a leggere una situazione in cui oggettivamente si è creato un pericolo per l'ordine pubblico protrattosi, non necessario per la configurabilità della norma incriminatrice in questa sua estensione, ma certamente esistente, certamente protrattosi con quelle modalità, per quell'arco di tempo, finirebbe poi per chiamare i soggetti a rispondere in realtà di una situazione meno grave, non di quella prevista dal legislatore, ma di quella in concreto verificatosi e pienamente idonea ad integrare il contenuto delle norme incriminatrici previste dall'articolo 419. Non ho capito. No, devo parlare del... concorso. Volete, possiamo fare 5 minuti di pausa, se no vado avanti con il concorso, io non ho problemi. Mi scusi?
Chiede la difesa.
No, la facciamo.
Chiede la difesa.
Una piccola pausa. Che ha tutto l'argomento.
Parliamo del concorso di persone inadatte in una maniera più breve e poi passiamo alle posizioni soggettive. Sì, no, va bene, facciamo 5 minuti di pausa e riprendiamo.